parlare di trivellazioni, trivellazioni soprattutto in Sicilia, ma in generale in Meridione, e poi con un occhio alla questione del referendum che ci sarà il 17 di aprile. Ne parliamo con un compagno attivo sul territorio, sul fronte delle lotte ambientali da molti anni, ne parliamo con Pippo Gurieri. Ciao Pippo. Ciao Pippo. Pronto? Mi senti?
Sì, mi sentite?
Benissimo, buongiorno. Benissimo, ci sei. Allora, volevamo un attimo fare un ragionamento sulla questione delle trivellazioni in Sicilia e sulla nocività di queste lavorazioni rispetto al territorio. In questi giorni tutti ne parlano in relazione alla Val d'Agri, entrata nel mirino dei media grazie all'affare che ha travolto il ministro Guidi, ma in realtà gli ambientalisti, per quello che riguarda la Val d'Agri, denunciano la nocività assoluta delle trivellazioni che hanno portato alla scomparsa di decine di migliaia, decine di posti di lavoro nel settore dell'agricoltura, gente obbligata ad andarsene, ad emigrare, ad abbandonare la zona perché le aree erano diventate sostanzialmente non coltivabili. Ma questo è un fatto che, come dire, colpisce un po' ovunque la nostra penisola. Io comincerei da qui, poi parliamo anche di questo referendum.
Sì. Ma guarda, intanto ci sarebbe da, diciamo, ribaltare uno dei luoghi comuni su cui i favorevoli alle trivellazioni puntano anche adesso, noi qui, sulle nuove trivellazioni che sono in atto da qualche anno in terra, diciamo, ci stiamo lavorando, è quello lì dei posti di lavoro, no? Perché questo mito dei posti di lavoro, in realtà, con le trivellazioni attuali, in terra sempre parlo, in realtà investendo l'equivalente di cifre in un'economia sostenibile o in progetti, diciamo, ecocompatibili che abbiano un particolare riguardo alle bonifiche o comunque a investimenti in settori che puntano sulle energie alternative, il rapporto è almeno di 1 a 10, cioè per un posto impiegato oggi nel settore delle ricerche petrolifiche e poi delle estrazioni, nell'altro campo si otterrebbero almeno 10 posti con lo stesso investimento, con in più che sarebbero quasi tutti posti di manodopera locale, mentre nel campo delle trivellazioni sono già pochi ed è quasi tutta manodopera specializzata che si sposta con le aziende. Quindi il discorso dei posti di lavoro effettivamente è un mito da sfatare. Noi qui nel mio territorio, nel Ragusano, si estrae petrolio dal 54 sostanzialmente, allora l'hanno scoperto la GAF, gli americani, poi è stato ceduto tutto il giacimento all'AGIP un decennio dopo, ma il mito, allora, a parte che, diciamo, attorno alle trivelle si girano poche unità, perché una volta che i campi vanno poi in produzione bastano poche decine, ne ha 5-6 unità che girano per la manutenzione dell'impianto senza tanto. Il vero discorso, allora, mi ricordo che su cui si basò l'epopea del petrolio era quello poi in realtà delle raffinerie, dove effettivamente arrivarono migliaia di posti di lavoro. Noi oggi possiamo dire fortunatamente nel territorio ragusano non ci sono fatte le raffinerie, si sono fatte a Gela e sono fatte nella zona di Siracusa, Priolo, Augusta, oggi tornate in auge dopo le note vicende giudiziarie di un signore di quelle parti. E praticamente cosa rimane di tutto quel benessere portato tramite il lavoro dal petrolio? Rimane un grandissimo disastro ambientale, secondo me anche in buona parte irreparabile. Nessuna bonifica potrà mai riuscire a riportare alle origini l'ambiente, il mare, eccetera. Addirittura la Baia di Augusta, anche i migliori ambientalisti dicono meglio non toccare niente, perché mettere mano ai fondali da quando sono inquinati significherebbe far ritornare a galla tutta quello strato di melma che si è depositato, e sarebbe un grande danno ancora peggiore. Quindi siamo a questi livelli. In più la famosa occupazione ormai è talmente diminuita al minimo che ci sono continue proteste perché a livello assistenziale si mantengano ancora questi impianti per fare, diciamo, portare alla pensione gli operai che ci lavorano, perché ormai anche questo discorso si è andato esaurendo. Quindi il mito del lavoro è veramente una grande balla. Poi c'è il discorso dei danni reali, appunto, non solo delle raffinerie ma anche delle trivellazioni. Noi da circa 25-30 anni abbiamo pure diverse piattaforme petrolifere a mare, proprio molto vicino alle coste, e proprio in questi giorni qua c'è stato un processo alla Edison, che tra l'altro gli è andato anche bene, per avere iniettato, poi loro hanno questi pozzi sterili che a mano si esauriscono e li riempiono dei detriti, rifiuti petroliferi molto pericolosi iniettati in questi pozzi in mezzo al mare ad alte profondità, si parla di 2.000-3.000 metri di profondità. Per esempio l'ultimo su cui c'è stato il processo alla Edison è l'equivalente di materiale di 12.500 autocisterne di materiale di rifiuti petroliferi pericolosi iniettati all'interno di questi pozzi in mezzo al mare. Tutte queste cose, diciamo, sono queste le poche cose che si sanno. Oppure, che so, la marea nera che in Tunisia, di cui si è parlato pochissimo, in Tunisia a metà marzo si è sviluppata per le perdite di anche lì in una piattaforma a mare e che è arrivata molto vicino alle coste di Lampedusa. Di tutto questo, chiaramente noi dovremmo calcolare poi alla fine in una bilancia tra i pro e i contro che cosa economicamente anche sia conveniente. Cioè, secondo me non possiamo fare a meno di fare pesare questi danni che non hanno prezzo, non hanno valore economico e che chiaramente noi lasceremo in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quindi alla fine a che cosa diciamo, di che cosa stiamo parlando, se non di un'avventura che ha fatto il suo tempo e che ormai, tra l'altro, con il pochissimo petrolio che ancora c'è, perché ormai siamo agli sgocci anche dal punto di vista dei giacimenti che qua ci circondano, soprattutto in Sicilia, alla fine perché non si vuole fare una svolta e finirla con questa era del fossile e cominciare a pensare ad altre cose? Noi qua abbiamo un sole che non sfruttiamo di niente, a parte i venti eccetera, che ci darebbe energia pulita e alla fine quasi gratuita. Invece su queste cose sempre ci sono, diciamo, ancora non abbiamo le lobby del sole, abbiamo solo le lobby del petrolio che dirigono il traffico. Ecco, questo è il concetto.
Chiarissimo. Parliamo invece di questo referendum. Di che cosa tratta questo referendum sul quale tanti ambientalisti sembrerebbero puntare in un momento in cui le lotte sembrano essere non molto forti sul territorio?
Ma allora, intanto non è un referendum contro le trivellazioni, in quanto non mette assolutamente, non è in discussione il trivellare in Italia, perché tutte diciamo, le autorizzazioni che ci sono in corso eccetera continueranno, e il referendum affronta soltanto un aspetto molto minore della questione, che è quello dell'eventuale rinnovo o meno delle concessioni petrolifere in mare allo scadere, appunto, delle autorizzazioni. Quindi se vincesse il sì, tutte le concessioni in atto allo scadere dei contratti, alcuni scadranno nell'arco di qualche anno, ma altri, si parla anche del 2034, che sono gli ultimi, non potranno essere rinnovate queste concessioni, oppure se vince il no potranno essere rinnovate fino all'esaurimento dei giacimenti. Quindi, come vediamo, in realtà non si bloccano neanche le trivellazioni che sono in atto, perché andranno avanti fino allo scadere delle autorizzazioni, e poi tra l'altro con pozzi che probabilmente si andranno a esaurire anche prima. E quindi è un aspetto molto ma molto parziale, che non intacca assolutamente il discorso sì o no contro le trivelle, sì o no alle trivelle, su cui invece si fa una campagna come se il referendum fosse un sì o no contro le trivelle, dando un grande valore simbolico a questa cosa, che rischia di diventare invece un grande rischio, un grande boomerang, perché se tu vai a assumere un valore altamente simbolico a questa cosa e questa cosa poi non va bene, come è molto probabile che non vada bene, chiaramente tutto questo grande valore simbolico si ritorce contro e la botta psicologica, morale che ne riceveranno tutti gli ambientalisti, tutti coloro che hanno puntato su questa scadenza, sarà pesantissima, a parte il fatto di fornire poi un alibi ai petrolieri e al governo per dire avete visto, la gente non è andata neanche a votare oppure ha votato no, eccetera eccetera, e quindi abbiamo avuto un consenso sostanzialmente alle nostre politiche, quindi per una cosa così minuscola, così secondaria, eccetera eccetera, si sta rischiando invece di tagliare le gambe a quel po' che in questi anni era riuscito a esprimersi sul terreno concreto contro poi le politiche dei petrolieri e delle rivelazioni.
Tra l'altro vale forse la pena ricordare che in occasione del referendum sull'acqua pubblica, un referendum che era stato costruito con decine di comitati di lotta territoriali e che sorprendentemente era riuscito a superare il quorum e quindi ad arrivare a chiudere la vicenda in maniera apparentemente positiva, questo referendum è stato trasformato in carta straccia.
Sì. Ma allora, se facciamo questo paragone, intanto quantomeno il problema dell'acqua pubblica interessa tutte le comunità italiane, dalla Val d'Aosta alla Calabria, eccetera. Mentre il problema delle trivelle, ci sono interi territori a cui non gliene frega niente e quindi non hanno nessun livello di coinvolgimento e sono più suscettibili, diciamo, rispetto alla propaganda che arriva, non toccandoli direttamente li può condizionare le persone oppure le può lasciare indifferenti. Quindi questo è già molto più a rischio, ma quello sull'acqua, che fu quel tipico referendum voluto, diciamo, portato avanti dal basso, un sacco di realtà, e che riuscì a vincere, a portare a una vittoria, alla fine è stato completamente stravolto quel risultato dalla politica dei vari governi, eccetera, che hanno sostanzialmente fatto passare norme per cui l'acqua, anche se gestita dai comuni, deve avere una gestione di tipo privatistico, se non gestita direttamente da privati, per cui noi oggi non abbiamo assolutamente nessun risultato concreto di quella vittoria referendaria, in quanto la gestione dell'acqua è dappertutto una gestione o privata o di tipo privatistico affidata a enti pubblici, con costi che sono sempre più alti, con un servizio che rimane quello che era e soprattutto con quel movimento che aveva portato a quella vittoria, che ha completamente depositato armi e bagagli e non è stato più in grado di esercitare un controllo su quel risultato e su come venisse applicato, tant'è che poi il governo ha fatto quello che voleva, cioè ha imposto la privatizzazione come metodologia. Questo perché? Perché il limite strutturale di questi referendum è proprio quello di essere referendum abrogativi. Per cui nel momento in cui tu abroghi una norma, una legge, e poi ciò non toglie che il Parlamento, il governo possa rifarne un'altra, visto che rimane la delega sempre a queste strutture, che può essere anche peggiore, perché non è che c'è solo l'esperienza dell'acqua, c'è l'esperienza del finanziamento pubblico ai partiti, che poi abrogata la legge alla stragrande maggioranza diventò rimborso elettorale e i partiti hanno succhiato più soldi di prima, c'è l'esperienza delle trattenute sindacali voluta dai radicali, allora un altro referendum vinto a stragrande maggioranza, che poi i sindacati si fecero l'accordino con Confindustria, per cui continuarono a usufruire delle trattenute sindacali tagliandole però a tutte le strutture di base e a tutte le strutture che non accettavano i loro contratti, quindi abbiamo tutta una serie di esperienze che avrebbero dovuto insegnarci che percorrere queste strade che sostanzialmente delegano alla struttura politica parlamentare le modifiche di legge che eventualmente la popolazione votando Conte, eccetera, vuole apportare, questa delega fa sì che poi il gioco rimanga in mano ai soliti marpioni della politica che faranno quello che vogliono, e i movimenti con questo questa ubriacatura istituzionale, in cui si illudono che con quella crocetta possono finalmente riuscire a cambiare la cosa e fanno illudere la gente, dopo ricevono una grande sberla e si diminuiscono il loro impegno, si sminuisce, buttano tante energie e poi diminuisce l'impegno sul terreno concreto nei territori, e si lascia mano libera e campo libero ai soliti politicanti o ai soliti imprenditori di fare quello che hanno fatto. Noi abbiamo 30 anni, non vorremmo neanche parlare del referendum sull'aborto, come è stato poi manipolato l'esito, e com'è tuttora manipolato, ma 30 anni di esperienza di referendum che, anche quando sono stati vinti, di fatto i risultati sono stati pessimi e sono stati poi ribaltati.
Perché le regole del gioco e il modo in cui queste vengono definite comunque non è assolutamente in mano ai cittadini, i quali vengono chiesto e viene chiesto soltanto di abrogare qualche fettina di una norma, la cui ridefinizione ovviamente è nelle mani del governo. E d'altra parte il dato importante è che questo diventa, come dire, l'impegno esclusivo, e viene meno la tensione nei confronti delle lotte. Il referendum sull'acqua è stato un esempio, credo, fortissimo, non che siano scomparsi i comitati, ma la forza propulsiva che si era esercitata in occasione del referendum si è rapidamente dissolta, proprio perché allora non possiamo fare niente. Allora, mentre in realtà le lotte che si sviluppano dal basso riescono invece a conseguire dei risultati. Io credo che se 30 anni fa il movimento, 20 anni fa il movimento Notav avesse deciso di puntare su un referendum, con ogni probabilità oggi non saremmo di fronte al movimento che comunque è ancora vivo, lotta nei confronti dell'imposizione della Torino-Lione. È un elemento, credo, cardine rispetto allo sviluppo delle lotte, e questa illusione diventa davvero un'illusione pericolosa da ultima spiaggia. E i toni che stanno utilizzando le associazioni ambientaliste rispetto alla questione delle trivellazioni, come dire, sembrano aprire davvero la strada ad un esito di questo genere, persino se portassero a casa il risultato. Poi, se come è probabile non lo portano nemmeno a casa, sconsegnano gratis nelle mani di un avversario, tra l'altro oggi ancora in difficoltà, visti gli scandali che hanno travolto il ministro Guidi e stanno lambendo pesantemente sia l'altro ministro Boschi sia lo stesso presidente del Consiglio Matteo Renzi, e quindi sarebbe stata, come dire, una bella occasione per muoversi su un altro piano, ma evidentemente la situazione è questa. Tu hai qualche cosa da aggiungere su questo tema?
No, io volevo solo concludere dicendo che, come si può verificare un po' ovunque in Italia, poi tra l'altro questo referendum serve quasi anche a resuscitare dei ceti politici che erano effettivamente in grosse difficoltà, perché da parte dei settori della sinistra, dell'estrema sinistra, abbastanza in disarmo, abbastanza assenti dalle lotte, che si rianimano con questo ossigeno di queste situazioni, e quasi quasi sembrerebbe che poi quello che più interessi a loro sia questa possibilità di ritornare un po' a farsi vivi, a rigalleggiare nelle sfere della politica, più che il risultato in sé. Però questa cosa avrà un prezzo veramente molto caro, che per noi, per far galleggiare un ceto politico che stava affondando, poi si pagherà il prezzo molto caro delle illusioni seminate e del soprattutto poi della disillusione e del senso di impotenza che si potrà creare dopo. Questa è una riflessione, secondo me, che bisognerebbe fare.
Benissimo, io ti ringrazio molto, consegniamo questa riflessione anche ai nostri ascoltatori ed ascoltatrici. Alla prossima, ciao.
Ciao, arrivederci.